nessuno di noi ha imparato a vivere perché qualcuno gliel'ha spiegato. Nessuno di noi è entrato nelle cose della vita perché ha imparato una teoria, perché ha imparato un ragionamento. Ci siamo trovati a vivere e a imparare a vivere dentro alle relazioni che ciascuno di noi ha vissuto e vive, dentro la casa dove abbiamo abitato, attraverso le persone con le quali ci siamo incontrati e anche scontrati. Abbiamo imparato a vivere anche quando abbiamo sbagliato, quando ci siamo trovati persi, abbandonati, soli, quando ci siamo accorti che la vita la stavamo perdendo. E nelle cose che si ripetono, e nella vita condivisa e nelle relazioni che si impara a vivere, e stando con le persone che ci amano, con le persone che condividono la stessa casa, che impariamo a vivere come loro. E la preghiera del Rosario, sulla quale è stata così approfonditamente meditando in questi giorni, non è nient'altro che imparare a stare nella vita di Gesù, nella vita di Maria. È quella ripetitività che a volte ti fa anche venire un po' sonno, no? Che a volte può sembrare noiosa, che però un po' alla volta trasforma la vita, il modo di vivere. E questa sera la parola di Dio che è stata proclamata è un po' fuori tempo e fuori luogo, un po' perché il caldo torrido di agosto difficilmente ci fa pensare al tempo del Natale. Però dobbiamo permettere al nostro cuore, alla nostra mente, alla nostra intelligenza di fare questo viaggio, di passare, di tornare nella stalla di Betlemme, al campo dei pastori, nella notte in cui qualcosa di straordinariamente nuovo irrompe nella storia. E guardate che di queste cose si accorgono solo i piccoli e i poveri. Quelli intelligenti, sapienti, ricchi, potenti non si accorgono che in quella notte succede qualcosa di straordinario. Quindi con umiltà ci mettiamo anche noi in fila insieme ai pastori e proviamo a entrare nella casa, o meglio dovremmo dire nella stalla di Betlemme, e osservare quello che avviene, la strada che Dio ha scelto per salvare l'umanità, cioè per tirarla fuori dalle tenebre, dal buio, dall'angoscia, per liberarla dalla morte. Un Dio che sceglie di passare per il corpo di una donna, di stare tra le braccia di un papà. Un Dio che sceglie di stare nell'amore semplice di due sposi che devono affrontare le sfide e le disavventure di ogni giorno, e che devono stare dentro quegli ingarbugli così complicati della storia che sembra infierire su di loro. Entriamo, spostiamo quella porta rotta di legno scuro, lasciamoci colpire dalla puzza di quella stalla che è abitata dagli animali, e proviamo a guardare quella scena così commovente. Una mamma che tiene tra le braccia il suo bimbo appena nato, il primo, e lo guarda con una tenerezza immensa. Un papà preoccupato per il futuro di quel bambino, eppure che si fa vicino alla sua sposa, che anche lui lo guarda. Lasciamoci travolgere dalla tenerezza e anche dal dramma. Ci chiediamo com'è possibile che Dio passi in questa strada così sporca, così povera, così misera. E tutto rende molto difficile l'annuncio dell'angelo: oggi è nato per voi il Salvatore, ma forse ci saremmo aspettati di meglio. Avremmo preferito un re con una spada, una voce forte, un esercito che toglie di mezzo tutto il male. Eppure il Salvatore non fa così. Piange, come un bambino appena nato tra le braccia di sua mamma. È lì la salvezza. È lì che cambia tutto, che cambia la nostra vita, che cambia la storia, che tutto si ribalta, che tutto trova senso e significato. Allora volevo semplicemente lasciare tre verbi che dicono l'atteggiamento di Maria, l'atteggiamento di Giuseppe, e che possono diventare gli atteggiamenti che noi impariamo da loro, stando con loro. E forse sono cose molto banali, insomma, poteva anche evitare di fare tanta strada per venircela a dire, ma se le custodiamo, secondo me, anche il nostro cuore trova una forza nuova. Il primo verbo è accogliere. Nel caso di Maria ha significato vivere l'esperienza della gravidanza, accogliere quella vita nel suo corpo, ma ancora di più accoglierla nel suo cuore. Per Giuseppe ha significato scegliere di essere padre di quel bambino. Tra incertezze, dubbi, domande, perplessità, sensi di inadeguatezza, eppure dire di sì, questo è mio figlio, dammi il nome. E la salvezza, che è una parola che ci sembra così a volte lontana, ma che ricordiamoci è quel bambino in braccio a sua madre, quella è la salvezza. E il modo in cui Dio realizza la salvezza, che passa per la carne e la carne crocifissa, vanno accolti nella libertà. La salvezza non ci arrivi con la tua testa, non la costruisci tu. Quante vite si rovinano cercando di salvarsi da soli. La salvezza si accoglie, come una mamma accoglie suo figlio, come un padre sceglie di essere padre di quel bambino. Essere salvati e accogliere quel Salvatore che in un modo inimmaginabile chiede di entrare nella nostra vita. E quando si accoglie il Salvatore, che cosa succede? Che si impara ad essere accoglienti, ad accogliere gli altri, ad accogliere ciò che avviene nella propria vita, nella propria storia. Quando si accoglie il Salvatore si aprono le porte della propria casa. Il secondo verbo è contemplare, che è un atteggiamento necessario, quasi naturale. No, se avete avuto a che fare con un neonato, che cosa si fa con il neonato a un certo punto? Lo contempli, cioè lo guardi. Guardi le sue smorfie, cerchi di vedere a che somiglia, guardi i suoi occhi, i suoi sorrisi, lo guardi, lo contempli, perché si rimane stupiti di fronte alla potenza della vita che sta in un corpo così fragile, minuscolo, che basta niente per rovinarlo. Eppure c'è una vita che riempie tutto, che catalizza tutte le attenzioni di una casa, no? Quando arriva un bambino tutto è lì, lo sanno i fratelli che vedono arrivare le loro fratelline e le loro sorelline, che sembra che quasi tutti si dimentichino di loro. È così contemplare, lasciarsi rapire. E quando si contempla non si calcola il tempo, non si risparmiano le energie. La salvezza è da contemplare. Bisogna godersela la salvezza, come ci si gode un bambino appena nato. La salvezza non è qualcosa da fare, non è una scalata da compiere, una fatica da portare a termine. La salvezza ha bisogno di essere contemplata, perché ti ricorda che non dipende da te. Contemplare il Salvatore per imparare a contemplare la vita, a guardarla, cercando di trovare i segni della benedizione di Dio, i segni della sua presenza. Quante cose passano nella nostra vita e noi neanche ci accorgiamo. Quanti segni di benedizione, quanti volti di Gesù, quanta grazia passa e noi non ce ne accorgiamo. contemplare come Maria fa col suo bambino, come Giuseppe fa con la sua sposa e il suo bambino. Mettere il cuore dove è il Salvatore. E il terzo verbo è donare. Forse questo è un po' più difficile da capire. Maria non trattiene il suo bambino, lo dona, lo offre. E lo offrirà alle braccia dei pastori, alle braccia delle persone che vengono ad adorarlo, non chiuderà la porta della sua casa, lo darà il suo bambino, fino a consegnarlo alle mani degli uomini. Maria vive quello che è l'atteggiamento di Gesù, dare se stesso. Maria darà il figlio alle mani degli uomini, alle braccia della croce. La salvezza non la puoi trattenere. Non è nella sua natura, come non è nella natura di un bambino. E mia mamma ha detto, è l'ultimo dei miei nipotini che è quello uscito meglio, gli dico io di tutti e cinque, una battuta però, dice mi piacerebbe congelarlo per tenerti bello come sei, ma non si può, il bambino bisogna far crescere. La salvezza non si può congelare, non si può rinchiudere. Chiede per se stessa di essere donata, come un bambino che cresce. Essere salvati e imparare a donare ciò che si è ricevuto. Quella vita nuova, quella capacità di amare, quella possibilità di spendersi per gli altri. Donate perse a volte. Donate anche a chi non le sa usare a volte. Accogliere, contemplare e donare. È questo che Maria ci insegna, non perché ci fa una buona lezione di teologia, ma perché vive. Vive con il Salvatore. Lo accoglie, lo contempla e lo dona. Allora, stando così nella tenerezza del Natale, anche se fuori tempo, apparentemente, accogliamo dalle mani di Maria il corpo di Gesù, lo contempliamo e lo doniamo a quanti sono vicini a noi nella nostra vita, quelle persone che camminano con noi. E sapete perché contempliamo il mistero del Natale ogni volta che preghiamo il Santo Rosario? Perché abbiamo bisogno di andare a Betlemme. Abbiamo bisogno di quella tenerezza, di quei volti, di quei gesti, di quel bambino, per continuare a seguirlo, per portarlo agli altri, per offrirlo agli altri. Così scriveva Santa Teresa Benedetta della Croce, di cui celebriamo oggi la festa. Colei che è passata dall'intelligenza del cervello alla sapienza del cuore. Colei che conosceva tutte le teorie dell'intelligenza umana, ma ha accolto il bambino di Betlemme, il crocifisso, e lì la sua vita ha trovato la conoscenza vera. Scriveva così, meditando il mistero del Natale. Mettiamo le nostre mani nelle mani del bambino divino. Pronunciamo il nostro sì in risposta al suo seguimi. E allora saremo cosa sua e la sua vita divina potrà traboccare liberamente in noi.